Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Daniele. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parole di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Era l'alba. La luce del nuovo giorno si era appena affermata quando i sommi sacerdoti, con il loro corteo di accoliti, conducono Gesù dalla casa di Caifa al pretorio di Pilato. Il primo mattino è dunque l'ora in cui va prendendo forma l'ora di Gesù. Quest'ora albeggiante e misteriosa è evocata simbolicamente dal libro dell'Apocalisse. A lui darò la stella del mattino. L'essere misterioso che vede disvelarsi la regalità prima nascosta è un vincitore, perché, afferma Dio nei suoi riguardi, egli custodisce fino alla fine le mie opere. A lui il Padre consegnerà la sua stessa autorità affinché la eserciti sulle nazioni. Il vincitore, chiamato a ricevere la stella del mattino, è figura di Cristo. È un'ora, quella del farsi del mattino, che Gesù conosce bene. Al mattino presto, narra di lui l'Evangelista Marco, si alzò quando era ancora buio, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. nel primo mattino, nell'ora del silenzio, ma è anche un'ora in cui possono prendere corpo ambiguità minacciose. Subito il primo mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani e gli scribi organizzarono un consiglio per decidere la morte di Gesù, il Nazareno. A causa di questa ambiguità sostanziale, Gesù aveva detto ai suoi discepoli che il primo mattino è proprio l'ora adatta per interpretare i segni dei tempi. E alle prime luci dell'alba che voi dite, oggi è burrasca perché il cielo è rosso cupo, allora viene da chiederci di che colore è il cielo quando Gesù è consegnato nelle mani di Pilato, e di che colore è il nostro cielo quando Gesù, nel suo amore, si consegna nelle nostre mani, perché sì, egli è davvero il Dio con noi, che si offre, confida e si affida a noi. Io in voi e voi in me. Dio è in Cristo un Dio consegnato. Nel pretorio di Pilato, il Vangelo di Giovanni ci pone di fronte all'ora che Gesù vive nell'imminenza della sua condanna a morte. Il tempo di Gesù. Il tempo che il Figlio dell'uomo ha avuto per portare a compimento la sua missione di annunciatore e testimone del regno di Dio. Nella semplicità e nella trasparenza assoluta che hanno contrassegnato la sua vita e nell'incredibile inermità, povertà e abbandono che accompagneranno la sua morte, Gesù presagisce la fine, anche se fatica a spiegarsela. Io ho parlato al mondo apertamente, risponde al sommo sacerdote Anna che lo interroga sul suo operato. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. E alla guardia che lo schiaffeggia, se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoto? Ecce homo, ecco l'uomo, dirà Pilato, mostrandolo ai suoi persecutori dalla finestra del pretorio. Questo è l'uomo in cui tutto è rivelazione di Dio e tutto parla di Dio, nella sua vita, nel suo operare, nella sua passione e risurrezione. Non c'è nulla che non sia espressione, chiarificazione, manifestazione di Dio nel linguaggio della realtà creaturale. Questo è il Figlio di Dio che, nella sua povertà assoluta, nella rinuncia a ogni potere e ogni possesso terreno, e perciò nella sua vulnerabilità, ha scelto di vivere nella nudità del rapporto da uomo a uomo. Qui manifesta la sua regalità. E noi, nel vederlo con una canna in mano al posto dello scettro, con una corona di spine al posto del diadema dei re di questo mondo, con il mantello di porpora, un mantello militare dismesso dalla guardia che glielo ha gettato sulle spalle, al posto degli abiti damascati di cui si rivestono il potere politico e il potere religioso, noi siamo sprofondati nel mistero più abissale della nostra fede, travolti da una rivelazione che rovescia tutte le nostre ragionevoli convinzioni, tutte le nostre immaginazioni mondane di fronte alla parola di Dio che si è fatta carne. Uno stravolgimento rispetto al quale non possiamo che lasciare a Dio di essere Dio come vuole Dio. Allora, nella notte senza scampo, a cui ci sembra di essere addossati, contemplando quell'uomo mostrato alla folla dalle finestre del pretorio, albeggia già il primo mattino della risurrezione. Sì, perché è di buon mattino che le donne si recheranno alla tomba del Signore e la troveranno vuota. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, ci dice l'Evangelista Marco. La traduzione letterale dovrebbe essere il giorno 1 della settimana. No, il primo giorno è il giorno 1 della settimana. Il giorno 1 è unico nella contabilità del tempo di ciascuno di noi e della storia, in cui tutto principia di nuovo come nuova creazione, in cui si ricongiungono l'alfa e l'omega della vita di Cristo, della nostra stessa vita, perché nasce per l'appunto un tempo nuovo e altro. Il tempo da sempre atteso e mai completamente immaginato, in cui siamo diventati veramente figli di Dio, figli nel Figlio. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. L'essere per la morte, che segna la fragilità e il limite della nostra umanità, diventa l'essere per la vita, che quest'uomo, interamente e profondamente umano, nell'umanità di cui si è appropriata senza esclusioni, salvo il peccato, la sua persona divina, ci dona. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Il Vangelo ci pone anche di fronte al dramma di Pilato. Sì, perché è un grande dramma quello che vive il potente procuratore romano della Palestina, longa manus di un potere imperiale che domina il mondo. Lo denuncia quella domanda di Pilato che si trova al margine dell'autorivelazione di Gesù. Una domanda che sembra ricadere su se stessa, una domanda che attraversa il suo destino come un lampo, e come un lampo si dilegua e svanisce. Che cos'è la verità? Una domanda che non è cinismo, né irrisione, come più di un commentatore l'ha interpretata, ma che lascia piuttosto presagire l'immenso vuoto esistenziale in cui il procuratore sta precipitando. Proprio lui, il plenipotenziario che fra poco dirà a Gesù: «Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Pilato vanta un potere assoluto, ma lo fa nell'inquietudine che cresce e dilaga in lui, nella sua nebulosa e contrastata coscienza, stretto tra l'invadenza ostinata e minacciosa dei capi dei giudei, «Crocifiggilo, crocifiggilo!» e l'innocenza di Gesù: «Io in lui non trovo colpa!» Il suo timore cresce quando Gesù, uscendo dal suo silenzio, gli rivela che il potere che egli minaccia di esercitare contro di lui non è suo, non è di Pilato, e nemmeno di Roma, e nemmeno della sinagoga o del gran consiglio dei sommi sacerdoti, degli scribi e dei capi del popolo, ma è un potere che gli è stato dato dall'alto. Altrimenti, gli dice Gesù, tu non avresti nessun potere su di me. Di fronte alla calma autorità, alla misteriosa regalità manifestata da quell'uomo franco e disarmato che gli sta di fronte, una regalità sovrana e nuda, nuda di ogni orpello di cui si fregiano e si ammantano le autorità di questo mondo. Di fronte a tutto ciò, una strana paura invade Pilato, che si trova a fronteggiare qui adesso, in quest'ora, che è anche la sua ora, il paradosso della sua esistenza. Ecco il paradosso. Pilato si chiede che cosa sia la verità mentre ha davanti a sé la verità. E qui sorge una spontanea domanda che almeno io mi sono fatta. Signore Gesù, ma siamo proprio sicuri che quando siamo messi di fronte a vicende sconcertanti della nostra vita personale, della vita politica, sociale, religiosa, del mondo che ci circonda, di fronte alle contraddizioni e alla sofferenza che queste vicende possono portare con sé, sofferenze e dolori nostri, delle persone che ci sono care, del nostro prossimo, anche dei più lontani, siamo sicuri che anche noi, discepoli di Cristo, che ci riconosciamo nel tuo nome in quanto ci chiamiamo e siamo chiamati cristiani, siamo sicuri che anche noi, che pure in Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, che anche noi, pur volgendo lo sguardo al crocifisso, anzi forse proprio per questo, non ci siamo qualche volta, ancora una volta chiesti, ma la verità cos'è? Forse abbiamo smarrito il senso dell'affermazione così penetrante e suggestiva di un grande teologo del Novecento, che ha scritto: la fede è l'amore dell'intelletto per Dio. Quando il nostro amore si indebolisce, si appanna e vacilla, come possiamo ancora crederti, Signore Gesù, che abbiamo di fronte via, verità e vita, ma il nostro sguardo si volge al vuoto che sentiamo incombere sopra di noi, in noi, e ci chiediamo: cos'è, dov'è la verità? La piccola e contraddittoria verità che ci offre il mondo, quella scritta con la V minuscola. Il centro teologico del processo alla regalità di Gesù, narrato dall'Evangelista Giovanni, si trova compreso tra due domande, tra le due domande con cui Pilato apostrofa Gesù. Al versetto 33, sei tu il re dei giudei? Al versetto 37, dunque tu sei re? Però non è questo il singolare ordine sintattico con cui l'Evangelista ordina e pone in sequenza i due versetti. Infatti leggiamo nell'originale greco, al versetto 33, tu sei il re dei giudei? E al versetto 37, dunque, re sei tu? Il testo greco ci permette così di assaporare molto meglio il senso di questi due tu posti in posizione enfatica all'inizio e alla fine del tentativo fatto da Pilato per cercare di chiarire a se stesso l'identità nascosta di quell'imputato che non assomiglia a nessun altro imputato tra tutti quelli che gli sono comparsi davanti. In primo luogo, posti in tal modo, i due tu formano una figura molto nota alla letteratura semitica, l'inclusione. Lo stesso termine, messo in modo enfatico all'inizio e alla fine di un discorso, tu, sta a significare che tutto quanto è racchiuso entro quella doppia ricorrenza terminologica rappresenta la totalità della realtà che l'autore vuole rappresentare, la totalità del significato che vuole comunicare. Dunque, tra i due tu, l'Evangelista Giovanni racchiude la totalità dell'identità di Gesù e dell'autorivelazione che gli compie. Il mio regno non è di questo mondo, il mio regno non è di quaggiù. Inoltre, questi due tu enfatici denunciano il fatto che Pilato è entrato in una relazione personale con Gesù, lo riconosce come il suo tu, che detiene il duplice segreto della sua identità, l'identità di Gesù, ma anche dell'identità di Pilato, perché nessuno che incontra Gesù come il suo proprio interlocutore rimane uguale a se stesso. C'è un prima e c'è un dopo l'incontro, e in quel dopo io non sono più come ero prima. E ciò non accade una volta sola, ma in ogni incontro con Lui. Ogni incontro, anche nella preghiera più passeggera ed estemporanea, getta in me un seme nuovo. Lo sento nascostamente inturgidirsi, anche se non so ancora né come né quando metterà solide radici in me e crescerà in me. Verso dove? Non lo so, ma so che mi modellerà in una forma nuova. Sì, è così, perché, come ha scritto un grande teologo del Novecento, nel rapporto con Cristo, l'uomo è sensibilmente da Dio stesso in Cristo guardato, interpellato, toccato, e può quindi a sua volta guardare, interpellare, toccare Dio in Cristo. Tutto l'umano in Cristo è rivelazione di Dio, e parla di Dio. Questo è il dono assoluto che l'amore di Dio ci riserva quando incontriamo nella nostra più intima intimità il Signore Gesù come il nostro tu essenziale. Come possiamo esprimere Gesù, quello che proviamo in noi quando alla tua presenza possiamo interpellarti così, con quella parola minima e immensa: tu per me, Signore? Forse è questo ciò di cui Pilato ha il presentimento che potrebbe accadergli nell'incontro con quell'uomo misterioso che gli è stato consegnato. Ne è la prova quel tu così personale, così relazionale, che gli fiorisce spontaneo sulle labbra. Ma quel tu gli fa paura. Si sente messo sotto giudizio e si sente anche circondato da mille trabocchetti. Se liberi costui, non sei amico di Cesare, gli gridano i giudei. Anche loro, immersi nel paradosso che sembrerebbe ironico, ed è soltanto amaro, tragico, di non voler entrare nel pretorio per salvaguardare la loro purità legale nell'imminente celebrazione della Pasqua, mentre invocano l'uccisione di un innocente. Noi abbiamo una legge, secondo la legge deve morire, rincarano la dose contro Pilato. Via, via, crocifiggilo, crocifiggilo. E oltre a queste voci, poi, gioca anche per Pilato la seduzione del potere che lo tenta fortemente. Sei tu il re dei giudei? Chiede Pilato. E la risposta di Gesù è davvero sorprendente, perché risponde a una domanda con un'altra domanda. Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Nella domanda di Gesù, l'Evangelista adombra la collusione che si sta consolidando tra i giudei e Pilato, tra il potere religioso e il potere politico, che si sentono messi in questione da quel singolare profeta e maestro che predica: beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli, beati i miti, perché avranno in eredità la terra, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Non c'è alcun dubbio: il potere religioso e il potere politico, che fin troppo rapidamente colludono nella storia dell'umanità, hanno di fronte un sovversivo, ed è chiaro che per quella radice di violenza che si abbarbica all'esercizio di ogni potere umano, alimentandone la brama di crescere a dismisura e di dominare ad ogni costo, quel sovversivo va eliminato. Ma con quella frase, dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me, l'Evangelista ci dice anche, così come lo confermano tutti i Vangeli, che Gesù è profondamente interessato a conoscere che cosa i discepoli, gli amici, la gente che gli corre incontro, ogni interlocutore con cui entra in dialogo, pensano di lui. Che cosa io penso di lui? Allora mi è nato un pensiero. Ho pensato: e se Gesù mi chiedesse, quando parlo a lui, quando parlo di lui, queste cose di me le dici da te stesso, oppure altri ti hanno parlato di me? Cioè, la mia conoscenza di Cristo nasce e si sviluppa primariamente per l'esperienza esistenziale di chi egli è per me, fatta attraverso la sua parola che mi raggiunge nella scrittura, parola che sempre apre e fa avanzare verso Dio, oppure poggia in prevalenza sulle definizioni della cristologia dogmatica che la Chiesa ha elaborato nel tempo attraverso l'esercizio del magistero ecclesiastico? Perché per la cristologia dogmatica passione, morte e risurrezione sono dei concetti. Per la scrittura sono esperienze di vita. E la parola definitoria è preziosissima perché della Chiesa, perché immune da errore e assistita dallo Spirito Santo. Parola definitoria preziosissima, ma che fissando una volta per tutte la verità rispetto a punti della fede dibattuti e controversi, conclude e non ha più in se stessa la proprietà inesauribile della parola di Dio di aprirci alla novità perenne dell'evento Cristo. Ci deve essere, nel nostro modo di accostare la scrittura, un momento originario in cui la parola di Dio ci raggiunge sine glossa, senza commenti aggiuntivi, un momento in cui, anche quando si ripete, quella parola è sempre nuova perché è aperta alla novità di Dio, un momento in cui la parola di Gesù ci raggiunge nella sua assoluta nudità relazionale, senza interposizione alcuna, come se l'ascoltassimo per la prima volta, così come e laddove è stata pronunciata dal Signore. Dici questo di me, da te stesso, oppure altri ti hanno parlato di me? Torniamo al testo del Vangelo, che ci riporta all'autorivelazione di Gesù. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque dalla verità ascolta la mia voce. Questi quattro versetti del Vangelo di Giovanni, solo quattro versetti, ospitano il centro teologico di tutto il processo di Gesù e forse anche della passione che si appresta ad affrontare. Rispondendo alla domanda di Pilato, dunque tu sei re? Nel testo, nella traduzione italiana, Gesù introduce così l'autorivelazione della sua missione regale. Tu lo dici, io sono re. Significato di questa proposizione. Poiché tu, Pilato, sei giunto a questa possibile conclusione e mi interroghi a partire dal riconoscimento che sei pronto ad accordarmi, allora sì, ti dico che io sono re. Ma Gesù non riconosce di essere re conseguenzialmente al riconoscimento che si affaccia nelle parole di Pilato. L'affermazione della sua regalità non dipende per manifestarsi né dall'investigazione né dal giudizio di Pilato. Il testo greco, nella sua letteralità, dice diversamente. Non dice, tu lo dici, io sono re, ma tu dici che io sono re. Significato: da questa convinzione che ti stai facendo, cioè che io sono re e di cui mi chiedi la conferma, trai da solo la conseguenza, afferma la mia regalità, e per aiutarti a trarre questa conseguenza ti rivelo il segreto della mia esistenza. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Se Gesù avesse affermato io sono re, ci troveremmo di fronte a un apax nei Vangeli, cioè a un'espressione che vi ricorrerebbe una sola volta. Ma in nessuno dei Vangeli, dove per più di 100 occorrenze Gesù ha pronunciato la parola regno di Dio e la parola del tutto assimilabile regno dei cieli, più consona all'ambiente religioso e culturale palestinese, facendo del regno di Dio l'oggetto primo, se non unico, della sua predicazione e del suo insegnamento, mai una sola volta Gesù ha definito se stesso re, rifuggendo dal comunicare e qualificare la sua identità e la sua missione mediante un termine così equivoco e compromesso nella storia di Israele e nella storia del mondo come quello di re. E lo sottolinea bene mediante un interessante particolare del nostro testo che non deve sfuggirci. laddove Gesù, per indicare alle guardie armate che se fosse stato un re riconoscibile a partire dalla logica mondana, avrebbe chiamato a combattere in contrattacco per la sua difesa, usa il termine iperetai, che è l'identico termine con cui l'Evangelista indica le guardie fornite a Giuda dai sommi sacerdoti e dai farisei per andare a catturare Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù, nella sua misteriosa ma reale regalità, non riconosce e tanto rimeno rivendica di essere sullo stesso piano dei potenti della terra, che si combattono e prevalgono contrapponendo forza armata a forza armata, violenza a violenza, sopraffazione a sopraffazione. Infatti, il mio regno non è di questo mondo, il mio regno non è di quaggiù. Ma ancora una volta, il testo originale greco ci dà qualcosa in più, e questo di più è determinante. Il testo originale greco dice, sembra una sottigliezza, ma non lo è: il mio regno non è da questo mondo. La preposizione usata in greco, ek, indica non una disappropriazione, ma una provenienza. Così come l'avverbio di qui, il mio regno non è di qui, dice il testo greco, indica anch'esso una provenienza e non esprime un'alternativa radicale di localizzazione, come fa invece l'avverbio qua giù, che evoca il correlativo opposto, lassù. Così Gesù sgombra il campo da possibili equivoci, dicendo che il regno di Dio non procede dalla logica del mondo, complemento di provenienza, e non è governato. Non dice qui che il regno di Dio ha l'identità di un mondo celeste, ultraterreno, un mondo che rifugge dall'essere di quaggiù, perché la sua esistenza e la sua gloria sono di lassù. Il regno di Dio non è la Gerusalemme celeste dell'Apocalisse che scenderà dal cielo, adorna di ogni bellezza. Gesù dice semplicemente che il regno di Dio non promana da questo mondo, perché non è retto e guidato dalle sue logiche di potere, di prestigio, di governo, di violenza, di esclusione. Il regno di Dio non viene di qui, perché le sue regole che lo contraddistinguono, i criteri di giudizio in base ai quali si costituisce e si fa presente, non sono le regole e i criteri di giudizio in base ai quali si costituiscono e governano i regni terreni. Ma il regno di Dio è presente, è innestato nel mondo, è già parte di questo mondo, ed è perché è già nel mondo, intrecciato alla sua storia, che viene e si avvicina senza clamore, senza stravolgimenti apocalittici. C'è solo bisogno di accogliere la parola di Dio per essere guidati alla capacità di saperlo discernere. Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. È la stupefacente risposta letterale, citazione letterale. Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. La stupefacente risposta che Gesù dà ai farisei. Anzi, dice qualcosa di ancora più forte. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Vi sono esegeti che traducono anche in voi, dentro di voi. Non è possibile pensare a una prossimità umana maggiore di questa. Pensiamo alle parabole del regno. A che cosa è simile il regno di Dio? E a che cosa lo posso paragonare? Ha detto Gesù ai suoi discepoli e alla folla che lo seguiva. La sua risposta, anche se ascoltata molte volte, continua a sorprendere, a sconcertare e perfino a emozionare per la semplicissima quotidianità, per l'ordinarietà e la vita di tutti i giorni e di tutte le persone evocate dalla similitudine. Un giardiniere che getta un chicco di senape nell'orto, una donna che impasta due misure di lievito nella farina, un mercante di perle che trova finalmente la perla più preziosa, un contadino che esce a seminare e il seme nella terra cresce senza che egli sappia come, un pescatore che tira a riva la sua rete e fa la cernita dei pesci buoni e cattivi, un uomo fortunato che scavando in un campo che non è neppure suo trova un tesoro. Nessun accenno epico, nessuna grandiosità, nessun vanto, nessun accumulo di ricchezze, nessun potere esercitato su qualcuno, non privilegi, posti d'onore, gerarchie, elite di qualsiasi genere. Ma nemmeno scrivi, farisei, maestri della legge, sommi sacerdoti o semplici officianti nel tempio, tra gli attori che danno corpo e vita alle similitudini nel regno di Dio. Guardate, davvero una cosa inaudita, cui non si presta sufficiente attenzione. Non una sola parabola del regno è ambientata in una sinagoga, o magari nel Tempio di Gerusalemme, come luoghi evocativi della presenza di Dio e del culto da Lui dovuto. Gesù colloca il regno di Dio nello spazio della laicità, nello spazio di tutti, nello spazio profano, là dove si svolge la quotidiana operosità dell'uomo comune. Non lo colloca nello spazio religioso, a differenza di quello che saremmo portati a immaginare noi, che tendiamo istintivamente a identificare tutto ciò che parla di Dio con la Chiesa e spesso addirittura con l'universo propriamente ecclesiastico. Lo colloca invece là dove non ci aspetteremo di trovarlo. Di questa incredibile iniziativa divina, di tutto questo straordinario spaesamento che genera, dovrebbe tener conto chi raccoglie l'esortazione di Gesù: cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Cercare il regno di Dio dove? Il Signore ce lo ha detto senza possibilità di equivoci. Gesù pronuncia questa esortazione al termine del capitolo 5 e 6 del Vangelo di Matteo, dedicati al discorso delle beatitudini e a tutto l'insegnamento conseguente che darà forma, una volta accolto, al volto e alle opere dei discepoli di Cristo. Questa collocazione è importantissima perché ci dice che le beatitudini, con tutto l'insegnamento che ne scaturisce, sono l'etica del regno di Dio. E l'etica del regno di Dio traduce in sentimenti e comportamenti umani che incidono fortemente nel cuore delle persone, nella società, nella Chiesa, nella storia, traduce in sentimenti e comportamenti umani l'amore incondizionato di Dio, che ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Per questo Gesù è nato ed è venuto nel mondo, per farsi testimone di questa verità, che è la verità di Dio. Come il regno di Dio appartiene a Dio, è di Dio, non è mio, tuo, nostro, della Chiesa, della politica e così via, così la verità di Dio è talmente, totalmente, infinitamente sua, che Dio è verità. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Nel dare testimonianza a Dio, alla sua volontà salvifica, si condensa e si esplica la regalità di Gesù. La sua vita, le sue opere, coincidono talmente con l'attuazione del regno di Dio che la letteratura post-testamentaria parlerà del regno di Dio e del regno di Cristo come di realtà coincidenti. Torniamo al Vangelo di Giovanni. Gesù è lì, in piedi, davanti a Pilato. Ha alle spalle 30 anni di vita nascosta nella città di Nazaret. Da Nazaret può venire qualcosa di buono, aveva commentato Natanaele. Poi ha 3 anni di vita pubblica, passati a insegnare, a predicare, a guarire, a portare il perdono di Dio sulle strade, nelle città, nei villaggi della Palestina, spingendosi fino ai confini del mondo pagano. Negli ultimi tempi ha già predetto almeno 3 volte ai discepoli la sua fine imminente, toccando anche gli elementi più drammatici che l'avrebbero sicuramente accompagnata. Già diverse volte si era sottratto alla folla che voleva farlo re e ai sommi sacerdoti e ai farisei che lo volevano morto. Finalmente catturato e condotto in giudizio, scortato da guardie e facinorosi ed agitati, consegnato al potere politico, dal potere religioso, entrambi i poteri ciechi e sordi davanti alla sua persona e alle sue parole, miti, franche, ma sempre misericordiose, Gesù è posto di fronte alla sua ora. Viene l'ora ed è questa, lo aveva già annunciato, l'ora del Figlio dell'uomo che ha ricevuto dal Padre ogni cosa. Tutto è stato dato a me, dal Padre mio, anche il potere di giudicare. Il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Compiere liberamente la volontà del Padre, assumendosene tutti i rischi e pagando tutto il prezzo che c'è da pagare. Ecco il fondamento della sua regalità. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che io lo risusciti all'ultimo giorno, al prezzo della vita. Questa è la regalità del Figlio, la regalità di Cristo, che domani celebreremo Re dell'Universo. I Vangeli racchiudono la vita di Gesù in una grandiosa figura di inclusione, ponendola tra Betlemme, dove i magi giunti dall'Oriente si informano dov'è colui che è nato il re dei Giudei, e trovato il bambino si prostrarono e lo adorarono. Tra Betlemme, la Betlemme dei magi dell'adorazione, e il Calvario, dove Pilato fa inchiodare sulla croce, sopra il capo del crocifisso, un'iscrizione in 3 lingue, l'ebraico, il latino e il greco. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, re dei Giudei. Un re così non si era mai visto sulla faccia della terra e non se ne vedrà mai più un altro. Ma torniamo per un attimo nel pretorio. Di fronte alla fine che gli si profila davanti, come ogni uomo e come ogni donna, anche Gesù abbraccia con uno sguardo tutta la sua vita, perché è la fine che dà il senso a tutta la storia. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Come entrare nel sentire di un Dio che si è fatto uomo? Le parole mancano. Mi affido a un grande poeta, Mario Luzzi, che ha scritto i testi per la Via Crucis al Colosseo del 1999 e che all'undicesima stazione, quella della crocifissione, mette sulla bocca di Gesù queste parole: Padre mio, sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto, ci sono cresciuto e fatto adulto in un suo angolo quieto, fra gente povera. Mi sono affezionato alle sue strade, mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne e perfino i deserti. È solo una stazione, cioè un luogo di passaggio per il figlio tuo, la terra. Ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case e i loro ricoveri mi dà pena doverli abbandonare. Ma neppure un istante mi sono allontanato da te. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Grazie. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi, gli animali. Mancano oggi su questo poggio che chiamano Calvario. E così anche il Vangelo. Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. La sua regalità.
Grazie Francesca, per come ci hai espresso questa lezione proprio con emozione. E adesso noi reagiamo anche a questa bella meditazione, proprio una meditazione di alta teologia, anche se non volevi farla, perché è veramente molto molto bella, c'è tanto da meditare, e a me ha colpito molto. E partirei, se è caldo, Michelina, chiudiamo un po', che è troppo caldo. Io partirei proprio dall'inizio e dalla fine, perché lei ha fatto un'inclusione anche proprio nella sua lezione, e proprio questa inclusione dell'alba e dell'alba. Grazie. E vedevo che lo vedevo dentro, mentre lei parlava, vedevo molto pertinente il testo del libro dell'Apocalisse di San Giovanni, che è il libro del risorto, è il libro che descrive la vita però dalla risurrezione, che descrive la storia dalla risurrezione, e è una rivelazione, è una testimonianza, è molto bello, e sono contenta che sia la seconda lettura proprio della domenica di domani, insomma della festa di Cristo Re. E a me ha colpito e colpiva proprio questo, mentre anche è stato un pensiero della mia lezione. Francesca diceva: non ci sono parole di fronte a questo grande mistero. Infatti noi parliamo, ma ecco, ciò che ci invita a fare Giovanni è proprio l'adorazione. Testimone fedele, primogenito dei morti, sovrano dei re della terra. E poi dice a colui, perché si sta finendo il capitolo primo, in questa visione che ha Giovanni, sarebbe bello leggerlo tutto, ma non ci allunghiamo. A colui che ci ama, cioè un vivente risorto, è lì in piedi, un agnello come sgozzato, no? Cioè è già accaduto quello di tutto cui ha parlato Francesca. E quindi è il presente, a colui che ci ama. E poi tutta la sua vita è al passato e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. E qui è proprio tutto quello che diceva lei, la regalità. L'inizio dell'antifona d'ingresso è proprio l'agnello immolato, è degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria, potenza. Non si può dire a questo agnello immolato, che è il risorto e che porta la nuova vita proprio nei segni della sua passione. e che ha fatto di noi, quindi siamo già fatti noi, un regno, addirittura un regno di sacerdoti, cioè di coloro che possono offrire adesso la propria vita. Prima eravamo un po' dentro a questa situazione di peccato, anche con tutta la buona volontà. Lui ci ha fatto un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Io penso tanto a questo, cioè per quanto possiamo essere capaci di fare noi umani, ma senza questo attraversamento, senza questa grazia, ecco, la morte e la risurrezione e la vita nuova di Gesù, non siamo in grado di offrire la nostra volontà, la nostra vita, ciò che noi siamo, tutto quello che noi facciamo, pensiamo. Cioè non siamo sacerdoti, il sacerdote è lì per offrire a Dio i sacrifici. Quindi noi siamo già stati fatti, proprio in grazia alla risurrezione. E ecco quello che diceva Francesca alla fine, cioè che cosa dobbiamo fare? Proprio lodare, questa è la più bella dossologia, a Lui la gloria, la potenza nei secoli dei secoli, amen. E poi quello che viene dopo, lo vedevo perché le nubi mi hanno interessato in questa mia lezione, perché la gloria di Dio, la presenza di Dio, Gesù ascende con le nubi e ritorna con le nubi, cioè che lo vediamo e non lo vediamo, ma rappresentano la presenza di Dio nella sua grande gloria. E poi qui si dice che ogni occhio, benché venga nelle nubi, quindi la sua presenza è come la presenza del Sinai, come la presenza anche dell'Antico Testamento che non si può vedere, e invece ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. Per me questo è bellissimo, cioè anche coloro che non hanno accolto, diciamo così, fino a adesso, perché la nostra storia è un continuo essere, lei diceva, no, la parola di Dio è qualcosa che ci entra dentro e ci provoca, cioè è qualcosa che se la accogliamo è qualcosa che ci fa diventare veramente regno di Dio, e quindi anche coloro che lo trafissero, cioè Lui nel suo ritorno, nella sua regalità, nella sua grandiosità, sarà visto da tutti, proprio da tutti. E per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Per me questo è bellissimo. Cioè, ci sarà un grande Kyrie eleison, che non è tanto un pentimento, è anche una confessione di fede. Amen, si dice qui, amen. Che è la radice appunto della fedeltà, della verità, emet, la verità, no? E amen. Tutti noi diremo amen, quindi c'è questa congiunzione, l'ha detto bene, del divino e dell'umano, alla fine dei tempi, cioè in questa visione che ha Giovanni proprio della nuova, che è bellissima. Allora, che cosa ci resta? Proprio la dossologia, cioè proprio lodare, glorificare Dio per Gesù, per questo agnello immolato, e per questo agnello, come dice Giovanni, che toglie il peccato del mondo portandolo su di sé, non imputandolo a noi, e che ci fa un regno di sacerdoti capaci veramente di lodare, di dare lode, di dare gloria a Dio nella verità, non nell'ambiguità dei re della terra. E in quella visione anche dell'Apocalisse, in cui si dice che tutti i regni, sempre Giovanni dice che tutti i regni della terra, cioè arriva a questo momento che tutti i regni della terra vanno dietro alla bestia, solo l'agnello con pochi dà ragione, dà testimonianza alla verità. Quindi è vero, c'è, cioè la macchina. Siamo trasportati ad altro potere, no? A adorare la bestia che sta in noi, dentro di noi, che sta fuori di noi, questi grandi poteri, tutta questa cosa, e invece è l'umile agnello trafitto, che invece, come dire, è lì per tutti, ed è quello che avrà la vittoria finale. Grazie e proseguiamo la nostra riflessione.
Che al contrario di quello che a volte accade a noi, non viene rigettata sugli altri, anzi viene presa dal Signore perché gli altri ne siano liberati.
Beh, abbiamo tante volte così commentato la festa di Cristo Re, anche ricordandolo un po' come diciamo è la sua genesi, nel senso che appunto poi nel 1925 più undicesimo, vedendo diciamo i tempi che andavano maturando, e in particolare in Italia anche le difficoltà acutissime di tutto l'associazionismo cattolico insieme a consolidarsi nel regime, in fondo, dopo che questo discorso della legalità di Cristo era sempre un po' così circolato in maniera quasi sotterranea, ha voluto appunto in qualche modo dire: no, il vero re è Cristo. E sicuramente è giusto avere così, tenere presente questo, però in realtà è anche importante alla fine riappropriarsi, credo, di questa festa, non soltanto per dire noi cristiani siamo meglio dei poteri del mondo, ma perché in realtà appunto il rischio di adorare la bestia è anche il rischio, Madre Michela lo accennava, di adorare la bestia che è dentro di noi. Luisa, che molti di noi hanno conosciuto, in alcuni suoi appunti parlava del lupo sotto il letto. In fondo uno vive tutto il giorno in monastero, fa una vita che è anche così disciplinata a essere concentrata verso il Signore, e poi torni in cella e c'è il lupo sotto il letto. Nel senso che ognuno di noi in realtà non sfugge comunque a questa bestia che è nella propria vita. E allora, ecco, come Gesù può essere il re che vince la bestia? A me mi è colpito in questo luce un fatto, perché Francesca dice appunto che nei Vangeli Gesù parla del regno ma non parla di se stesso come re mai, ed è vero, ma io aggiungo anche che nel Vangelo di Giovanni in particolare Gesù non parla mai del regno se non in due casi: nell'incontro con Nicodemo e nell'incontro con Pilato. E paradossalmente questi due uomini si mettono in relazione con Gesù, ma Pilato non riesce a trovare l'aggancio, e in qualche modo il suo parlare con Gesù, anche se non è ironico, forse, però resta comunque quello di un uomo smarrito e che non trova il bandolo. In fondo anche Nicodemo fa fatica, ma alla fine Nicodemo riesce a porre, secondo me, la domanda giusta: come può un uomo rinascere da capo? Ed è proprio questo, secondo me, che è quello che forse bisogna chiedere a Gesù per farlo diventare re anche per noi. Perché appunto lui ha detto a Nicodemo: se uno non viene generato dall'alto non può vedere il regno, e poi se non rinasce dall'acqua e spirito. E infine, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così è necessario che sia innalzato il figlio dell'uomo. Dunque bisogna accettare anche cose non immediatamente comprensibili, perché un vecchio non rinasce, però è vero che un vecchio rinasce. Nell'esperienza di alcuni di noi, che magari anche in età avanzata vivono delle svolte nella loro vita, credo che è vero che un vecchio rinasce. E quindi entrare nel regno significa appunto volgere lo sguardo al trafitto, vivere quella che Paolo nelle Tre Colossesi dice: la vita nascosta con Cristo in Dio.
Io volevo dire una cosa: innanzitutto mi sembra che l'ultima cosa che ci ha ricordato Madre Michela, quello che stiamo vivendo oggi, le nazioni andranno verso la bestia. In questi giorni abbiamo assistito a un orrore dopo un altro orrore, compreso un intero palazzo a Beirut, sentimenti stanno andando addosso, incontro alla bestia, ma anche chi non reagisce a questo. Abbiamo dei paesi che si dicono democratici, che non reagiscono all'onore della guerra, che non si pongono il problema di come raggiungere la pace. Questo è il potere di questo mondo. E mi sono chiesto anche che potere è quello di Ponzio Pilato. Che potere è? Il più grande rappresentante del più grande impero di allora, praticamente, è sotto ricatto. È sotto ricatto perché mentre Gesù dice io sono re, e lo dice in modo libero, Pilato parla del suo potere, io potrei fare questo, potrei metterti a morte, potrei fare, ma poi di fronte anche all'ingiustizia che lui sa che sta commettendo, è ricattato dalla folla, è ricattato dai giudei, libera un mascalzone anziché liberare un innocente figlio di Dio. Che potere è questo? Che potere è il potere del nome? E qui però c'è anche una domanda che è una domanda a questo mondo, ma è anche una domanda anche personale, perché Gesù dice, parla di un potere dato dall'alto. Noi sappiamo che dare il latino è dato un dono, cioè a Pilato ha ricevuto un dono, deve ricevere il potere, Pilato ha ricevuto un dono. Che ne ha fatto di questo dono? Come lo usa questo dono? Allora io mi sono chiesto, ma anche noi, anche ai discepoli è stato dato un potere, perché Gesù l'ha detto, gli è stato dato un potere. E quindi qui c'è il nodo della verità, ma c'è anche il nodo del potere che ha all'interno di questa verità. Qual è la verità? E quindi pensavo anche che da una parte c'è una responsabilità nostra come persone, come cristiani, di esercitare un potere in questo mondo, perché noi possiamo, con i nostri poteri, con le nostre parole, con le nostre azioni, possiamo andare incontro alla bestia, come diceva anche Antonio, o possiamo anche essere testimoni del mondo dei cieli, essere testimoni di un mondo pacificato, contribuire a costruirlo. E allora questa rimane una domanda aperta, perché e poi c'è una legalità, ma questa legalità non è come la legalità di questo mondo, come la legalità dei potenti, che è coercitiva, verso i soldi. È una legalità che viene donata, appunto. E quindi Dio è il re dell'universo, ma quindi è il re anche della nostra vita e anche della nostra coscienza. E quindi qui c'è la domanda di quale potere noi personalmente, a quale potere noi vogliamo obbedire? A quello che Francesca diceva, il potere degli scribi, che vuol dire l'elite, che vuol dire i notabili, che vuol dire la considerazione, che vuol dire avere un posto in cui poter esercitare un piccolo potere su qualcuno, oppure vogliamo avere il potere libero di Gesù, che è libero e il suo potere lo conduce alla morte, quindi alla vita, alla resurrezione. Non è un potere libero, perché non è un potere ricattabile quello di Gesù. Non è come Pilato che ha questo grande potere, lo esercita, perché poi alla fine è lui il governatore, quindi. Però poi deve stare a sentire la folla, deve stare a sentire i capi delle religioni che gli dicono ma questo però noi non abbiamo nessun potere di mettere a morte, pensaci tu. Ecco il potere di questo mondo, il potere corrotto di questo mondo. Ma è anche un potere che viene usato al servizio della bestia, perché lo stiamo vedendo appunto in questi giorni. Sono rimasto sconvolto dalle ultime notizie, no? Ma questo però è il potere di Gesù, che è un potere poi tra l'altro che non ha un limite, è un potere in cui ormai siamo anche la spalla più grossa, diciamo. E quindi, e poi c'è il grande problema della verità, che è la verità della nostra vita. Ma la nostra vita, che potere abbiamo noi? Che senso diamo alla nostra vita? È vero, a un certo punto lo scettico Pilato, perché molti dicono che apparteneva a una squadra scettica, gli si crea un vuoto, questo vuoto. Qualcuno ha ipotizzato anche quello che è successo a Pilato dopo la morte di Gesù, ci sono anche altri Vangeli apocrifi, insomma, che parlano appunto del questa festa del Cristo re, che è il re dell'universo, perché quello di Gesù è un potere vero, non è il potere fasullo dei grandi potenti, che anche se hanno in mano un grande potere, alla fine però poi ne sono condizionati da questo potere, anche per mantenerlo. Gesù non è quello di mantenere il potere, ma i vari punti, i vari debbono fare quello, perché altrimenti perdono il potere, perché non posso perdere la faccia, e questo, e quindi si va d'orrore in orrore. Ecco, questo io pensavo, diciamo, su questo brano, sulla verità anche, ma anche sulla verità del potere, ma anche sul potere che è dato a noi, e quindi alla responsabilità che noi abbiamo, perché noi abbiamo la responsabilità, perché Gesù ci ha dato il potere, di guarire, anche guarire con le parole, anche stare vicino a chi sta male, a chi non ce la fa più. Noi abbiamo un potere, ma non è il potere nostro, e la verità non è la nostra verità, perché noi poi confrontiamo, io perlomeno, spesso la verità con le mie convinzioni. Quello che io penso, quello che io vedo, io dico, quella è la verità. Che è anche giudizio, c'è una verità giudizio in realtà, non è una verità. La verità di cui parla Gesù è la verità più alta, è alta, è trascendente. Non è la piccola verità che noi crediamo di vedere e di conoscere ogni giorno. Ecco questo.
Grazie. Siamo un po' nel tempo, per non togliere, se qualcuno vuole fare qualche intervento, magari facciamo brevi. Che abbiamo un po' superato il nostro tempo, ma possiamo dare ancora qualche spazio.
Io vorrei aggiungere tanto poche cose, perché la legalità di Gesù ci interroga, stiamo dicendo, soprattutto nei confronti di una storia che vede sempre più incontrastato il dominio di un potere bestiale. E che noi tra l'altro dobbiamo ricordare anche noi siamo profeti e che Gesù il potere immenso è quello dell'amore che dona la vita, questo lo rende libero e superiore a qualsiasi dittatura e potere, e qui io capisco meglio la legalità di Gesù oggi, ringrazio chi ha preparato tutti questi interventi. A me sono rimasta molto utile anche la scorsa volta già, perché Gesù dice il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno affatto, e qui dà una grande affermazione di sovranità su tutto, e nell'intelligenza della storia personale e nostra, la nostra storia, noi dobbiamo assumere questo che è questa luce della fede, cioè dell'ascolto delle parole di Gesù, dell'ascolto del suo insegnamento, dell'assumerlo, non soltanto di vederlo come è vero, è così, cioè è vero come diciamo noi, ma che proprio diventa qualcosa che ci riguarda. E allora in questo senso c'è un riaffermare anche la forza dell'amore su tante vicende umane. Io credo, penso anche la figura di una, dire tutte, cioè Giovanni Paolo II, che all'apice della, diciamo, della dittatura sovietica riusciva da buon profeta a vedere i segni del decadimento e dello sfascio, questo sguardo di intelligenza della storia che è intelligenza perché lui dà la fede, ha bisogno di fede, perché capire non abbiamo bisogno di fede, che vedeva questo ridimento, che poi abbiamo anche il livello di Pedro, abbiamo già detto, insomma, forse bisogna guardare di più anche a questo, al nostro re.
Grazie.
Questa sera
sì?
Stiamo afferrati da l'esperienza di discepolo che, essendo più giovane di tutti quanti i discepoli di Gesù, forse ha potuto assimilare di più di tutti gli altri l'esperienza toccante di incontro con Cristo nella sua vita. Infatti, quello che mi ha colpito, perché due letture sono state prese dalla sua esperienza, dalla sua innumerevoli scritti. Quello che mi ha colpito molto di più è il fatto che questo discepolo, che come sappiamo è rimasto da solo con poche donne sotto la croce a guardare il suo maestro che donava la vita, nonostante l'orrore della crocifissione, rimasto vicino e non è scappato come gli altri. E anche colui che ci ha raccontato questo amore e dinamica dell'amore di Gesù attraverso l'appunto dell'incontro con Nicodemo, che possiamo solamente rimanere con la bocca aperta, perché ci dice solo questo, che Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unico figlio, affinché noi possiamo vivere la vita in Lui e con Lui. E perfino poi Lui che ha vissuto la tragedia della crocifissione ha guardato mentre il soldato con la lancia raffiggeva il cuore del suo maestro, e come da quel cuore scaturisce poi raccontava acqua e sangue. Era sicuramente giovane e questo ci donava una carica emotiva molto più forte degli altri racconti evangelici. E forse questo il senso di guardare anche la dinamica delle lenti di Gesù, di cui ha sempre parlato durante la sua predicazione, perché poi come re ha regnato sulla croce facendosi non soltanto servo ma anche come agnello di nuovo. Niente, sono rimasto toccato dal fatto che stasera, per questa festa, abbiamo incontrato due adorazioni di stesso autore, di stesso discepolo, che tutto il Vangelo ha voluto donare e trasmettere la sua esperienza di incontrare Gesù nella sua vita. e come questo racconto ha travolto la sua vita e la sua esperienza di percepire tutta la storia.
Grazie. Sì, siamo a meno un quarto. Dunque,
una breve cosa sul finale di questo Vangelo, perché qui mi ha interrogato questa testimonianza, no? Quando Gesù, il Pilato, dice: dunque tu sei re, dice Gesù, tu lo dici, ed è bello l'incisività, è bella l'incisività del seguito, perché per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare la testimonianza, come delle martellate sulla testa di Pilato, perché è come un pedigree, cioè io sono il re, certo, sono figlio di Dio, no? Però questa testimonianza che ho fatto è la testimonianza del risorto, perché siamo in un momento drammatico, ma questo è il risorto, questa è la testimonianza che noi rendiamo, perché noi nel battesimo, come dicevo da bambina, re, sacerdoti, profeti, e quindi la testimonianza è talmente vera, ed è questa che ereditiamo col battesimo, è talmente piena di speranza, di vigore, che il Salmo ce la rende così bene, perché alla fine del Salmo qui si dice: davvero degni di fede sono i tuoi insegnamenti, un po' debole. In realtà è ben salda la tua testimonianza, alla tua casa si addice la santificazione, Adonai, per la lunghezza dei giorni. Cioè è quella testimonianza che ci risolve la vita, ci stabilizza la vita. E questo dovrei scoprire vivendo la fede che abbiamo avuto in giorno.
Bene, chiudiamo allora cantando insieme il versetto: il Signore regna, si riveste di splendore.
Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Re e Salvatore, e ci hai resi partecipi del sacerdozio regale, fa che ascoltiamo la sua voce per essere nel mondo fermento del tuo regno di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica a tutti.